Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto.
C'è un criterio per decidere se un film è pornografico o no, ed è basato sul calcolo dei tempi morti. Un grande capolavoro del cinema di tutti i tempi, Ombre Rosse, si svolge sempre e unicamente, salvo l'inizio, brevi intervalli e il finale, su una diligenza. Ma senza questo viaggio il film non avrebbe senso. L'avventura di Antonioni è fatto unicamente di tempi morti. La gente va, viene, parla, si perde, si ritrova senza che nulla accada. Ma il film vuole appunto dirci che nulla accade. Ci può piacere o no, ma vuole dirci esattamente questo. Un film pornografico, invece, per giustificare il biglietto d'ingresso o l'acquisto della videocassetta, ci dice che alcune persone si accoppiano sessualmente, uomini con donne, uomini con uomini, donne con cani o cavalli. Faccio notare che non esistono film pornografici in cui uomini si accoppino con cavalle e cagne. Perché? E questo andrebbe ancora bene, ma esso è pieno di tempi morti. Se Gilberto, per violentare Gilberta, deve andare da Piazza Cordusio a Corso Buenos Aires, il film vi mostra Gilberto, in macchina, semaforo per semaforo, che compie tutto il tragitto. I film pornografici sono pieni di gente che sale in macchina e guida per chilometri e chilometri, di coppie che perdono un tempo incredibile per registrarsi negli alberghi, di signori che passano minuti e minuti in ascensore prima di salire in camera, di ragazze che sorbiscono liquori diversi e si gingillano con magliette e merletti prima di confessarsi a vicenda che preferiscono Saffo a Don Giovanni. Detto alla buona e volgarmente, nei film pornografici, prima di vedersi una sana scopata, occorre sorbirsi uno spot dell'assessorato ai trasporti. Le ragioni sono ovvie. Un film in cui Gilberto violentasse sempre Gilberta, davanti, di dietro e di fianco, non sarebbe sostenibile. Né fisicamente per gli attori, né economicamente per il produttore. E non lo sarebbe psicologicamente per lo spettatore. Perché la trasgressione abbia successo, occorre che si disegni su uno sfondo di normalità. Rappresentare la normalità è una delle cose più difficili per qualsiasi artista, mentre rappresentare la deviazione, il delitto, lo stupro, la tortura è facilissimo. Pertanto, il film pornografico deve rappresentare la normalità essenziale perché possa acquistare interesse la trasgressione, nel modo in cui ciascun spettatore la concepisce. Se Gilberto deve prendere l'autobus e andare da A a B, si vedrà Gilberto che prende l'autobus e l'autobus che va da A a B. Questo irrita sovente gli spettatori, perché essi vorrebbero che ci fossero sempre scene innominabili. Ma si tratta di una illusione. Essi non sosterrebbero un'ora e mezzo di scene innominabili. Quindi i tempi morti sono essenziali. Ripeto dunque, entrate in una sala cinematografica. Se per andare da A a B i protagonisti ci mettono più di quanto desiderereste, questo significa che il film è pornografico. Umberto Eco, Bustina di Minerva del 1998. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Vi ricordate quando vi ho parlato dell'illuminismo, dell'innumerevole serie di porcate raccontate e descritte a parole più che con le immagini che saziavano gli appetiti non solo sessuali ma anche intellettuali? che per gli illuministi il sesso volgare del Medioevo era un abominio e si spendevano quintali e quintali d'inchiostro per raccontare storie, spesso realmente accadute, di scopate memorabili e avventure sessuali quasi surreali? Se ve lo ricordate, bene, perché in questa puntata e nella prossima andremo in un territorio molto simile, dove il porno non poteva e non doveva essere scisso dall'estetica, un'epoca in cui diventa consapevole manifesto con uno scopo ben preciso: divertirsi e far divertire, lasciando intravedere sprazzi di luminosa, anzi dorata, bellezza. Entreremo in quella che è universalmente conosciuta come Golden Age e che, quando si pensa al porno, non si può non pensare alle vulve pelosissime delle attrici di Los Angeles, al glam, ai film che portano al cinema migliaia e migliaia di spettatori, al porno che coincide con la liberazione sessuale, alle comuni che fioriscono fra gli Stati Uniti e l'Europa per poi spingersi fino all'estremo oriente, alla rinascita della spiritualità, al corpo che si fa spirituale anche quando profondamente sessuato, al corpo che si fa arte e l'arte che si fa sesso. È l'epoca della sperimentazione, dei viaggi fisici e metafisici, delle droghe che aprono alla percezione e dunque, più si è capaci di percepire, più si allontanano i confini e tutto, davvero tutto, diventa possibile. Ma con quella leggerezza, quella spontaneità, quel senso di avventura che è tipico di un'epoca che vuole sovvertire senza fare troppo male, che vuole superare i limiti senza strappi. A dare il via a questo movimento, perché così voglio definirlo, un vero movimento artistico, è niente meno che un genio come Andy Warhol. Nel 1969 l'artista gira un film che farà da capostipite a un filone. Si intitola Blue Movie. Ci sono un uomo e una donna semplici e belli, due che potrebbero benissimo essere la tua coppia di amici intellettuali, in un appartamento di Manhattan. Sono sul letto, vestiti, chiacchierano della guerra in Vietnam, poi ridono parlando d'altro, mostrano una naturale intimità che scivola spontaneamente in un rapporto sessuale, un amore anch'esso semplice e bello, per niente performante. A quello che egregiamente ha scritto Umberto Eco nella sua bustina di Minerva nel 1998, dovremmo aggiungere anche qualcos'altro. Alla domanda «Cos'è un film porno?», la risposta potrebbe essere pure «Un film dove due non fingono di scopare, lo fanno sul serio». Si mormora che da questo film, in cui in realtà si vede pochissimo, non c'è la vagina in primo piano, non c'è il pene eretto, Bertolucci abbia tratto ispirazione per il suo famoso e straordinario Ultimo Tango a Parigi, rubricato invece come erotico. Se li mettiamo a confronto, i due sono effettivamente molto simili per il modo in cui riescono a far entrare lo spettatore nell'intimità di due persone, inconsapevoli che altri occhi li stiano guardando. Chi guarda questi film è un fantasma che aleggia nella stanza, sente i loro sospiri, guarda la loro carne, ascolta i loro discorsi mai banali, sempre significativi. Bertolucci, certo, girava meglio, e la bellezza di Marlon Brando e di Maria Schneider è direttamente proporzionale alla loro luminosa cupezza, un fascino irresistibile. Ultimo Tango poi ha una storia ben precisa, una trama, mentre questo non succede in Blue Movie. Ma se dobbiamo focalizzare la nostra attenzione al sesso, ai corpi nudi, a come giacciono, a come si muovono, non abbiamo dubbi. I film sono uguali, almeno nella forma che assume l'amore su un materasso lasciato sul pavimento. Di fatto, però, sono diversissimi, perché nel film di Warhol si scopa davvero, e in quello di Bertolucci no. Adesso potremmo stare secoli qui a discutere su quale dei due sia più eccitante. Chi dirà Blue Movie perché appunto sa che quello è vero sesso, chi dirà Ultimo Tango a Parigi perché, anche solo a immaginarlo, il sesso è come farlo. Se però parliamo di pornografia in senso più lato, possiamo dire senza ombra di dubbio che per quanto sia una messa in scena, per quanto quello che vediamo non sia vero sesso, la scena del burro è pornografia pura. Perché solletica gli istinti più primitivi, perché ci provoca reazioni estreme, perché ci piace da morire o perché ci disgusta. Perché quella scena del burro, che nei tempi della correttezza sciocca ha creato dibattiti del tutto dimenticabili, ha mostrato lo sceno pur non facendo vedere nemmeno un pezzetto di carne nuda. E ora rispondete alla domanda: cosa è pornografia? Mona, che non è un'imprecazione veneta, ma il titolo di un film degli anni 70, arriva subito dopo Blue Movie ed è la storia di una ragazza vergine che, come la Fanny di Cleland che abbiamo già avuto modo di conoscere, viene iniziata ai vizi sebbene lei cerchi di contrastare questa discesa negli inferi del sesso, poiché vuole rimanere vergine fino al matrimonio. È un film a colori, bucolico. A guardarlo oggi sembra uno sceneggiato, e anzi, a guardarlo proprio bene, ha qualcosa di molto simile alle commedie sex italiane che cominciano a sbocciare in questo periodo e di cui non possiamo non fare menzione. La commedia sexy non è porno, questo è chiaro sin dal nome. Ma così come molti giovani maschi trovavano forme estreme di eccitamento sfogliando le pagine dell'innocuo catalogo di vestiti postal market, tanto nella commedia sexy italiana uomini e donne di ogni estrazione sociale ed età hanno preso appunti per il sesso e da lì sono nate decine di fantasie erotiche, che hanno tenuto insieme non solo le coppie, ma addirittura un intero paese. Allungo ancora questa parentesi ricordandovi il film a episodi dal titolo Il comune senso del pudore, diretto da Alberto Sordi. Nel primo episodio, Giacinto Colonna e la moglie Erminia, sposi maturi della classe operaia, vanno al cinema dopo anni e girano per non si sa quante sale, dove proiettano solo film osè, a cui i due non sono minimamente abituati e dai quali si dicono scioccati. Ma alla fine lei ne resterà affascinata.
Però Ermi, se sti film li fanno... Se vede che la gente gli piace, non li va a vedere.
Le commedie sexy erano suddivise per generi, tipo il decamerotico, di ispirazione medievale boccaccesca, un titolo fra tutti, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Oppure le scolaresche, le caserme, luoghi ordinari e quotidiani conosciuti da chiunque, su cui tutti potevano fantasticare. Attrici come David Fenech, Gloria Guida, Laura Antonelli sono entrate nell'immaginario erotico non meno di pornodive come Moana Pozzi, anche perché all'epoca in cui quei film venivano distribuiti al cinema, la stragrande maggioranza della popolazione che viveva di salari e spesso non aveva nemmeno la TV, aveva solo quello per immaginare e i film porno erano appannaggio di pochi, dei più colti, dei più ricchi. Il porno si faceva soprattutto negli Stati Uniti e in Italia, paese del perbenismo e dell'inganno perpetuo, il porno veniva raggirato così, facendo ridere ed eccitare milioni di uomini e donne che di mattina andavano in fabbrica e di pomeriggio diventavano felicemente irrequieti su una poltroncina di velluto nel buio di una sala. Ma torniamo ai pornazzi, a questo cavallo imbizzarrito che negli States sta facendo fare un mucchio di soldi a chi investe. Arriviamo al 1972, anno che segna un vero spartiacque per la pornografia. Un po' come quando è stata inventata la fotografia e poi la pellicola, prodigi tecnici che hanno modificato il modo di fare e di fruire pornografia. Il film Deep Throat, in Italia si chiamerà La vera gola profonda, differenziandosi dal secondo capitolo che si chiama semplicemente Gola profonda e dalla versione non hard ma soft del primo, segna il passaggio definitivo fra il porno vetusto e il porno moderno. Vi ricordate del primo film, Alle Coup d'Or, in cui una cameriera si dava piacere con l'aspirapolvere? Avete idea di quanta strada è stata fatta in così poco tempo, all'incirca 70 anni? La storia del film è semplice e geniale. Una donna non ha orgasmi e non capisce perché. Fin quando il medico non scopre che il suo clitoride non è nella fica ma nella gola. D'altra parte l'ugola ha una forma inequivocabile. Il titolo del film dà il nome a quello che più tardi sarà un vero e proprio genere nel porno, ovvero il deep throat per l'appunto. La pratica sessuale che prevede un sesso orale portato all'estremo, fellazio fino ai limiti della gola con la bocca che si chiude alla base del pisello. Nei film porno di oggi molte attrici, anzi quasi tutte, fanno deep throat, una cosa che per moltissimi uomini è eccitante da vedere, perché l'uccello viene letteralmente mangiato e chi è che non vorrebbe almeno per un poco scomparire e dimenticare il proprio nome? Ma se il pompino è un'arte, saper fare solo i deep throat sarebbe come dire che un artista sa disegnare solo a carboncino e non ad acquerello. Di sé per sé, a parte l'escamotage buffo, la vera gola profonda non ha nulla di così diverso e nulla di più osceno delle centinaia di pellicole che sono state girate fino a quel momento. È un pornazzo come tanti, per quanto la colonna sonora sia fantastica. E allora cos'è che lo trasforma in un successo planetario, con un incasso complessivo che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari? La censura. Ricordiamo che siamo in un'epoca rivoluzionaria, dove le nuove generazioni scalpitano per cambiare l'ordine delle cose, dove le orge sono un fatto politico prima che sessuale e il sesso è usato come simbolo e vessillo di libertà intellettuale, culturale e politica. E questo a partire da quel grande boato che è stato il 1969. In qualche paese si è sentito prima, in qualche altro dopo. La politica, l'establishment devono per forza arginare questi scapestrati, altrimenti il mondo non si può più riconoscere in quel che è stato. I moralizzatori, e questo lo abbiamo notato spesso in questa lunga storia che vi sto raccontando, sono necessari perché solo dove ci sono i confini si può sentire la necessità di stringere il culo e dare ai muscoli delle gambe tutta la potenza necessaria per un salto triplo carpiato.
Il paese è ormai sommerso da tutta questa robaccia pornografica perché permettiamo a questa gente immorale di fare quello che gli pare e piace nel nostro paese.
Deep Throat viene messo sotto processo per oscenità e il processo è interessantissimo perché si dibatte su cosa sia osceno o no.
Mi è piaciuto, schifoso.
Pervertiti, ribellione.
Si parla dunque di etica, di morale, si fa filosofia partendo da un pompino. In molte città il lungometraggio viene vietato e messo al bando, mentre l'attore Harry Reams viene addirittura arrestato insieme ad altri componenti del cast per aver contribuito a diffondere materiale osceno.
Io dovrei finire in galera perché faccio questi film.
Nel documentario del 2005, Inside Deep Throat, si ripercorrono quegli anni, quel successo mondiale, quel lustro e quella miseria che il film porno più famoso della storia ha portato alla luce. Ma c'è ancora da dibattere, c'è ancora da questionare su questo film. Parliamo dei protagonisti. Se Candy Barr è stata riconosciuta come la prima pornostar, è a Linda Lovelace che va lo scettro di prima pornostar a raggiungere una notorietà pari a quella di attrici dell'epoca, una Liz Taylor dell'hard, una Mia Farrow del sesso. Quella di Linda Borman, questo è il suo vero nome, è una storia complessa e controversa come quella di Candy Barr, costellata di violenze, uomini sbagliati, scelte sbagliate e un certo abbandono alla vita che ha qualcosa di fanciullesco, di innocente e al tempo stesso disperato. Su di lei è stato fatto un film, un biopic, che porta il suo cognome d'arte e lei stessa ha scritto due biografie. Lovelace sostiene di essere stata costretta a fare Deep Throat, anzi in molte occasioni dirà di aver avuto la pistola puntata alla testa mentre girava le scene. Nessuno fra quelli della troupe ha mai visto accadere una roba simile sul set, ma qualcuno si ricorda della violenza di Chuck Traynor, il marito di Linda, un balordo proprietario di un topless bar, ed è il regista Damiano a raccontarlo. Inoltre, nel documentario Inside Deep Throat, si sostiene che sul corpo dell'attrice siano visibili segni delle percosse. Quasi un decennio dopo, lei dirà che virtualmente chiunque vedeva quel film era come se assistesse a uno stupro. Sappiamo che cosa sono capaci di fare le relazioni tossiche, i partner violenti che sanno infliggere brutalità tanto al corpo quanto alla mente, piegandola al proprio volere. In quest'ultimo caso, però, si galleggia spesso in una zona grigia, dove è difficile dimostrare chi sia la vittima e chi il carnefice, e ciascuno, più che alla legge che non riesce ad arrivare e definire i ruoli in contesti dai confini così labili, fa affidamento alla propria morale, al proprio buonsenso. Ma oltre a Linda Lovelace, sono altri i protagonisti di questo film che è avvincentissimo soprattutto fuori dalle scene di finzione. Intanto il produttore, Luis Baci Peraino, imparentato con la famiglia mafiosa dei Colombo. Poi abbiamo Gerardo Rocco Damiano, meglio conosciuto come Gerard Damiano, un ex parrucchiere che ha esordito alla regia nel 1969 con il film We All Go Down, che ha girato veri e propri capolavori del cinema hard, una sorta di Stanley Kubrick del porno, un uomo che ha costruito un vero e proprio immaginario che ha influenzato film hollywoodiani, set fotografici, serie TV. I suoi film sono racconti fantastici, a tratti cupi e angoscianti, come l'altro suo capolavoro The Devil Inside Miss Jones, un porno estremamente atipico, perché si apre niente meno con il suicidio della protagonista, una donna annoiata dalla vita coniugale, che muore senza aver conosciuto la lussuria e che è condannata a vivere per l'eternità nell'inferno, che non è altro che un luogo dove si scopa tantissimo. La star del film è Georgina Spelvin, che a un certo punto si fa attraversare il corpo nudo da un serpente argenteo scintillante e finisce con il prenderlo in bocca. Una scena che ci riconsegna un'Eva primordiale, ripulita di ogni peccato, senza senso di colpa, lussuriosa e stregonesca. Damiano è stato così importante e grande che pare sia lui ad aver ispirato il personaggio interpretato da Burt Reynolds in Boogie Nights, un film bellissimo del 1997 girato da Paul Thomas Anderson, in cui si racconta l'ascesa e la discesa di Dirk Diggler, interpretato da Mark Wahlberg, attore porno della Golden Age. Diggler è liberamente ispirato a un'altra star di quegli anni, il primo attore porno a essere universalmente riconosciuto e apprezzato per le sue grandi dimensioni, si parla di 34 centimetri, e per la vita vissuta con l'acceleratore sempre premuto. John Holmes, che soffriva le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì, perché il pene gli dà il pane, è diventato un grande attore e, benché schiavo dell'amore, si è comprato una moto. È diventato un mito, ha rilanciato il film muto. Vi ricordate chi cantava questi versi?
John Holmes!
Ma di John Holmes parleremo nella prossima puntata, perché questi sono anni densissimi, la quantità di storie e di materiale è sconfinata, e tralascio quello che probabilmente conoscete già raccontandovi qualcosa di più succulento. Moltissimi anni fa, quando esordì con il mio primo romanzo, mi arrivò un'email da un certo Lasse Brown. Nel messaggio l'uomo si presentava come un regista di film porno e mi chiedeva se mi andava di girare un porno con lui, in una cascina toscana. Declinai con gentilezza, perché la ragione è ovviamente solo una: non sono un'attrice porno e non ho mai voluto esserlo. Lontanissima da ogni forma di esibizionismo sessuale, ho sempre preferito guardare. Ma questo il signor Brown non poteva saperlo. E io ero giovanissima, incolta, e non sapevo con chi stavo parlando. Si trattava di una figura importantissima durante la Golden Age. Era nato ad Algeri da padre diplomatico italiano e ha militato per anni affinché giudici e censori togliessero le zampe dalla pornografia. Ha girato decine di film. Ha aperto una casa di produzione hard con l'inventore dei Peep Show, Ruben Sturman. Si batté affinché venisse cancellato il reato di oltraggio al pudore. La sua vita coraggiosa, avventurosa e spericolata è raccontata nell'autobiografia Senza Tregua, di cui posseggo copia autografata. Mentre lo ricordo qui, sento il bisogno di rileggere la mail che mi aveva inviato più di 2 decenni fa, ma non la trovo. Al suo posto, però, ne trovo un'altra, che devo aver perso di vista. Mi scriveva questo. «Ciao Melissa, ho zappato per caso sulla 7 e ti ho subito riconosciuta». Poi continua: «Io sono appena tornato ad Anzio. Qui il tempo è sempre bello e al porto ci sono un paio di favolosi ristoranti di pesce. Verso metà dicembre farò una specie di rimpatriata con 3 o 4 amici di Roma, ai quali offrirò un lunch in uno dei suddetti ristoranti. Mi farebbe molto piacere se volessi venirci anche tu. In questo caso una ragazza passerebbe a prenderti e faresti andata e ritorno con lei in una comoda limo. Che ne dici? Fammi sapere. Baci. Lasse». Caro Lasse, non ci sei più da molti anni, ma io voglio risponderti lo stesso, anche se con questo grave ritardo. Vengo molto volentieri a mangiare al ristorante con te e i tuoi amici. Manda pure la limousine. Ci salto su e sono da te. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era 0.